Allora, siamo qui con alcuni studenti di scuole superiori di Padova e non, e quindi iniziamo subito chiedendo a loro da dove vengono, quindi appunto che scuole, che classi frequentate, se siete tutti frequentanti una scuola pubblica.
Sì, allora io frequento una scuola pubblica a Milano, si chiama IZOS, faccio grafica multimediale, cinema e fotografia.
E io frequento il liceo artistico Pietro Selvatico a Padova ed è una scuola pubblica. E ci sono vari indirizzi, insomma.
Anch'io frequento il Selvatico, sono di terza F, faccio scenografia e tra gli altri indirizzi abbiamo moda, oreficeria, architettura, scultura, pittura e mi sembra di avergli detto.
Scenografia.
Scenografia, ma l'ho già detto che io.
Istituto Pietro Selvatico, quarta F, indirizzo scenografico.
Perfetto. E per la vostra esperienza, quali sono stati i cambiamenti portati dalle ultime riforme scolastiche, soprattutto a fronte degli indiscriminati tagli all'istruzione pubblica?
Allora, tipo in classe mia, anzi in tutta la scuola in realtà, nel biennio non abbiamo fatto praticamente niente perché hanno tolto i laboratori e anche i professori di laboratorio di cinema e fotografia non venivano più pagati, quindi non si presentavano più. Però restavano i laboratori di chimica e fisica, che non c'entrano con l'indirizzo scelto.
E anche al Selvatico hanno tolto molti laboratori, soprattutto perché hanno chiuso i laboratori della centrale e li hanno spostati in parte in succursale, ma comunque non sono tutti. E hanno anche tagliato vari professori.
Esatto, sempre più sono i prof precari, soprattutto dal sud, a scuola nostra, abbiamo notato. E anche ad esempio chi fa scultura è stato spostato il laboratorio in succursale, ma non possono fare ad esempio marmo, laboratorio di marmo, che comunque è importante per chi studia questa disciplina.
Avete partecipato alle mobilitazioni studentesche di quest'autunno? Che valutazione fate a tal proposito, sia per quanto riguarda la nostra città, sia a livello nazionale?
Beh, noi del Selvatico siamo andati tutti e tre alla manifestazione e secondo me non c'era molta gente, più che altro perché nelle scuole non si interessano molti studenti ai problemi della scuola, o più che altro perché c'è poca informazione.
Viene poco introdotto appunto l'argomento della situazione scolastica che sta sempre più cambiando e peggiorando. E inoltre anche in manifestazione c'erano quasi più persone, diciamo, non studenti, medi, diciamo, e che comunque secondo me sì, magari erano anche d'accordo a manifestare, avevano una motivazione, ma secondo me gli studenti dovevano essere i primi a partecipare, però appunto se non c'è qualcuno che introduce.
Certo. Gli studenti rappresentano una figura sociale pesantemente attaccata dall'attuale crisi economica. Diritti e servizi basilari sono tolti sempre più velocemente. Questo scenario è analogo a quello che vivono altre categorie di classe, come i lavoratori e gli operai. Non pensate dunque che se l'attacco alle condizioni di vita degli studenti e dei lavoratori sia il medesimo, anche la loro lotta per rivendicare i diritti, lavoro e un futuro dignitoso dovrebbe essere unitaria?
Beh, se la scuola sta diventando praticamente sempre più come una fabbrica, è ovvio che questa dinamica si ripete anche nelle scuole.
Beh, c'è da fare l'esempio anche del trasporto pubblico, comunque.
Che appunto si pagano cifre parecchio alte per uno studente per andare a scuola. Da chi arriva da paesi parecchio lontani perché non ha scuole dell'indirizzo scelto, di quello che vuole fare vicine, oppure da chi comunque deve farsi tre fermate per arrivare a scuola, ma comunque non può andare a piedi perché altrimenti arriva in ritardo e bisogna pagare comunque lo stesso prezzo per, tra l'altro, mezzi di trasporto che saltano le corse, arrivano in ritardo, oppure ci sono corse che o arrivi a scuola troppo presto o arrivi a scuola a pelo. Oppure troppo tardi.
Secondo me anche le pause pranzo sono troppo brevi perché tipo io arrivo in classe e mangio in classe perché non ho tempo di mangiare quando rientro, quindi questo.
Certo. Alternanza scuola-lavoro, più che un'opportunità di esperienza ed integrazione lavorativa per gli studenti, si è dimostrata per quello che è, cioè la messa a disposizione del governo per le aziende di centinaia di migliaia di studenti non pagati. L'ultimo accordo tra MIUR e McDonald's palesa sempre più come non ci sia mai stato un connotato didattico e di formazione dietro queste esperienze. Cosa ne pensate? Come la vivete questa situazione di sfruttamento lavorativo legalizzato?
Beh, io direi che comunque, avendo lavorato quest'estate al Festival di Sherwood di Padova, non trovo molto corretto il fatto che sia obbligatorio andare a lavorare, cioè sì, in modo gratuito, e il fatto che comunque, essendo obbligatorio, cioè se uno non fa le proprie ore di stage scuola lavoro, che sono 200, non viene ammesso l'esame di Stato. Quindi io non ammetto tanto il fatto che mi venga costretto ad andare a lavorare gratuitamente e studiare, e se non faccio le mie ore non vengo ammesso all'esame di quinta.
Soprattutto come dicevate, tante volte questi stage poi non riguardano l'indirizzo che studiate, l'indirizzo in cui dovreste formarvi.
Sì, certo.
E poi c'è anche, ad esempio, io non ho ancora fatto lo stage e l'esperienza collegata con la scuola e il lavoro, però ad esempio il mio ragazzo, nonostante sia stato pagato, e comunque secondo me non era neanche abbastanza per comunque il lavoro che ha fatto, e appunto ha fatto questo Erasmus fuori dall'Italia, dove gli hanno fatto fare pochi lavori inerenti all'indirizzo scelto, inerenti a quello che ha deciso di studiare, e tante volte accompagnavano ad esempio i colleghi di lavoro in altre postazioni di altri dirigenti. E loro rimanevano fuori tutto il giorno senza fare niente, oppure veniva aumentato l'orario di lavoro per spostare caldaie pesanti, e finché non avevi finito non andavi via.
Passando più a livello quello che vivete voi quotidianamente, quali sono appunto le problematiche e le necessità che sentite di più nella vostra quotidianità di studenti?
Beh, ad esempio nella mia scuola una grande problematica sono i buchi nei soffitti, quindi possono anche crollare i soffitti, o anche tipo l'acqua che entra in palestra o nei bagni, cioè si scivola. E poi ad esempio anche a scuola nostra appunto è crollato il soffitto 2 anni fa, è crollato un pezzo di controsoffitto e si è allagata la centrale. E piuttosto di pensare a riparare questo buco, a sistemare la situazione in centrale e anche in succursale, c'è cioè con il continuo pericolo che cadano pezzi di soffitto, e si pensa più all'estetica scolastica, al riverniciare pareti, e poi anche il fatto durante l'alternanza scuola-lavoro che tante volte coloro che le aziende per cui si lavora e si alleviano da ogni responsabilità in caso succeda un incidente durante le ore di lavoro, che tra l'altro sono pure gratuite.
Sì, infatti ci è stato fatto firmare un foglio nel quale l'azienda si sollevava dalla responsabilità di eventuali incidenti sul lavoro, e questa non penso sia una cosa molto corretta, perché già si va a lavorare gratis e in più non ci viene assicurata, insomma, se uno si fa male sul lavoro normalmente dovrebbe essere assicurata, invece cioè, se uno si fa male, poi sono affari suoi.
Esatto, anche
Disassicurazione.
appunto il fatto di sollevare caldaie pesanti dopo le ore lavorative, lavori già in più, lavori già comunque in più rispetto al tuo orario, inoltre è un lavoro credo abbastanza pericoloso anche se sei una persona comunque forzuta se vogliamo, però comunque c'è il pericolo e non poco, eppure la responsabilità viene tolta alle aziende.
Una situazione completamente precaria,
Sì.
ovviamente. Giusto per ricollegarsi a quello che avete appena detto, dall'inizio della scuola si sono già verificati molti episodi di soffitti delle scuole che cedono, ragazzi insegnanti feriti o tragedie sfiorate, ad esempio tra Padova, Milano, Torino e Rho. Qualche anno fa è avvenuto un episodio analogo al Duca d'Aosta qua a Padova. Il nostro pensiero è andato allo studente di Torino che nel 2008 morì a causa del crollo del tetto della sua classe. Avete avuto anche voi problemi simili nelle vostre scuole?
In centrale, appunto, 2 anni fa è caduto questo pezzo di controsoffitto e si è allagato l'ingresso e gran parte dei corridoi. E questo è successo pochi minuti prima, poco prima delle lezioni serali, perciò se ciò succedeva poco dopo, molti sarebbero rimasti feriti. E non, studenti, professori, e questa è una situazione grave comunque.
Eh sì, anche adesso comunque in succursale ci sono lo stesso bagni inagibili, soffitti che cadono. Ad esempio, durante le ore di lezione nella mia classe è crollato un pezzo del controsoffitto e non fanno niente per sistemare queste cose.
Appunto, pensano di più a riverniciare la scuola, a creare mostre che comunque sì, possono essere interessanti a livello culturale, ma di sicuro bisognerebbe che il pensiero primario fosse la sicurezza.
Se gli edifici scolastici continuano ad avere problemi, per cosa sono investiti quindi i soldi della scuola pubblica, secondo voi?
Non saperlo.
Effettivamente è una domanda difficile quando non è per nulla chiaro poi dove vengono investiti i soldi della scuola pubblica, i pochi che ancora investe il
Vengono
governo.
investiti anche a scuola mia che c'è stata questa mostra che è un'idea bella e tutto, vengono investiti un sacco di soldi per questo e viene messa in secondo piano appunto la sicurezza.
Certo. Per passare invece a più quegli spazi che dovrebbero dare la risposta degli studenti, avete appunto degli spazi di espressione e agibilità all'interno della scuola? Ad esempio, aule assemblee autogestite dove potete esprimere il vostro pensiero, bacheche libere in cui attaccare un volantino, luoghi orari in cui gli studenti possono interagire tra loro autonomamente. Gli insegnanti vi appoggiano nelle vostre richieste o vi ostacolano?
Ad esempio, una settimana fa per il corteo dei miei colleghi, diciamo, hanno messo dei volantini per la scuola e il preside li ha tolti tutti per il corteo, perché ha detto che dovevano essere affissi nelle bacheche apposite, però nessuno se ne caga in poche parole,
Sì, è
cioè
vero,
sono un po'
quasi.
introvabili nella scuola.
Anche a scuola nostra sì, ci sono enormi bacheche, però ad esempio una volta c'era appunto una bacheca vicino a dove c'erano gli orari scolastici, adesso è stata spostata e anche se diciamo che è grande, è enorme, però i volantini sono piccoli, uno passa, non li guarda e inoltre anche a scuola nostra non abbiamo aule magne, non abbiamo aule grandi. E durante l'assemblea per eleggere i rappresentanti di istituto ci siamo ritrovati in qualcosa tipo 5 classi in una classe piccolissima e c'era gente fuori dalla porta che non è riuscita a sentire niente, c'era una cosa spaventosa. E inoltre noi avremo diritto anche a 2 ore mensili di assemblea autogestita e in realtà spesso vengono saltate queste ore e quando si fanno la maggior parte delle volte i professori restano dentro l'aula e all'inizio dicono di non intromettersi e poi alla fine finisce che la gestisce il professore e non lascia la libertà di esprimersi agli studenti perché ovviamente si sentono sotto pressione.
Beh, poi, tra l'altro, sempre il discorso degli spazi, il nostro preside al Selvatico ha tolto la festa di fine anno e quella che si fa di solito a Natale. E questo è un esempio, comunque, non, cioè da noi intanto non, comunque non c'è uno spazio prestabilito per esprimersi, sì, per esprimersi per questo. Ma inoltre, cioè, le occasioni nelle quali ci si poteva esprimere o comunque fare qualcosa tutti insieme, non è stato tolto la festa, sì, la festa di fine anno, quella di Natale, dove c'era chi suonava, insomma, c'erano vari laboratori.
Che comunque per uno che fa liceo artistico, ovviamente qualsiasi tipo di arte è comunque un modo di esprimersi.
Ah, e in più sono state diminuite le ore delle giornate dell'arte, che secondo me in un liceo artistico sono abbastanza importanti, mentre con le nuove riforme hanno diminuito ore e tolto laboratori.
E a margine della manifestazione studentesca del 7 ottobre e nei giorni successivi è stato occupato il Liceo Galileo a Firenze per protestare contro la situazione del loro istituto in cui l'ingerenza del preside fa da padrone e pretendendo varie rivendicazioni come maggiore libertà di espressione, un'aula autogestita e l'apertura pomeridiana della scuola. Vivete anche voi a Padova la mancanza di considerazione e fiducia nei confronti di studenti da parte delle istituzioni scolastiche?
Beh, ovviamente a scuola nostra, ad esempio, c'è questa cosa che bisogna timbrare il badge, prima di entrare in classe. E, a parte il fatto che con la scusa del sovraffollamento della succursale c'è una coda mostruosa, anche se tu arrivi 40 minuti d'anticipo a scuola, la scuola viene aperta in ogni caso alle 8 e tu hai 10 minuti per timbrare il badge e andare in classe. e con la scusa della sovraffollazione c'è una cosa spaventosa e tu arrivi in ritardo. Il badge ti segna ritardo e questo influisce sulla condotta, ad esempio. E perciò comunque c'è abbastanza un trattamento quasi come nelle fabbriche, che uno timbra il cartellino ed entra. Per quanto riguarda l'occupazione, può essere un'idea bellissima, ma se non ci sono le persone che collaborano per realizzarla, ovviamente non è fattibile e questo può essere. Questa cosa può essere realizzata soltanto se c'è qualcuno che introduce questi argomenti nelle scuole, che ovviamente manca, e perciò non si fa nulla.
Esatto, perché anche l'idea di occupare è un'idea abbastanza diffusa fra gli studenti, però alla fine non ci sono abbastanza persone per.
Sì, nessuno sa come
Uno
realizzarla.
dice è una buona idea, però tanto è impossibile, quindi nessuno la fa. Oppure
Esattamente.
c'è proprio la gente che non si interessa e quindi.
Si lascia in partenza, in realtà bisognerebbe introdurre le problematiche. Quindi questo.
A parte poi la difficile attuazione di questa pratica, cosa ne pensate comunque appunto di questa pratica dell'occupazione come forma di lotta e mezzo per farsi sentire da chi sembra che non abbia orecchie per ascoltarci?
Appunto, è una buona idea perché comunque è una cosa forte anche rispetto a un presidio, a una manifestazione che comunque dà il suo rilievo, però in ogni caso un'occupazione in una scuola è una cosa grande, però appunto bisogna avere un'organizzazione, bisogna avere le persone che collaborano e bisogna insomma avere qualcuno che introduce.
Secondo me è una buona pratica perché il fatto di occupare comunque dovrebbe prendere in prima persona anche i professori, dato che occupando la scuola vengono tolte ore di, cioè viene tolta la possibilità di lavorare ai professori e quindi mette in primo piano anche i professori sulle tematiche, su queste tematiche, insomma.
Intanto grazie mille per aver risposto a queste domande. Se avete altro da aggiungere, se no, appunto, vi ringraziamo molto e torniamo, lasciamo la Lidia alla redazione. Grazie mille.